Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Il Mulino nella sesta edizione del 2020. Storia del Medio Oriente contemporaneo di Massimo Campanini è un saggio storico-politico dedicato alle trasformazioni dell'area compresa, in senso ampio, tra Marocco e Iran, in circa due secoli di vicende. Il volume segue il passaggio dall'egemonia ottomana e dall'irruzione europea alla colonizzazione, alla decolonizzazione e alle crisi degli stati postcoloniali, arrivando alle primavere arabe, all'ISIS e al fallito golpe turco. Il punto di partenza simbolico è la spedizione napoleonica in Egitto del 1798. Letta come incontro traumatico con una modernità europea sostenuta da superiorità militare, economica e tecnologica. Campanini, storico dei paesi islamici e studioso del pensiero politico islamico, non riduce tuttavia la regione a una sequenza di conflitti, mette in relazione istituzioni, ideologie, rapporti di forza internazionali e dinamiche religiose. Lo scopo è offrire una sintesi accessibile ma interpretativa, capace di rendere storicamente intelligibili problemi politici che spesso vengono presentati soltanto come emergenze dell'attualità. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Medio Oriente come categoria storica, costruita da uno sguardo eurocentrico. Uno dei presupposti più importanti del libro riguarda il lessico stesso con cui si descrive la regione. Campanini problematizza le espressioni Oriente, Vicino Oriente e Medio Oriente, che non designano uno spazio neutro o naturalmente omogeneo, ma derivano da una prospettiva europea e, in seguito, statunitense. Chiedere Oriente rispetto a cosa? Significa mettere in discussione una mappa mentale, nella quale l'Europa si assume come centro e tutto il resto viene collocato come periferia, alterità o ritardo. Questa impostazione è rilevante perché molte letture correnti associano il Medio Oriente a un blocco indistinto, definito da instabilità, religione e conflitto. Il volume cerca invece di tenere insieme l'ampiezza geografica dell'area e la sua profonda differenziazione interna paesi arabi e non arabi, società con esperienze imperiali, coloniali e statuali diverse, maggioranze musulmane e minoranze religiose significative. L'uso dell'espressione arabo-islamico serve a evidenziare una convergenza culturale e politica senza cancellare le differenze tra mondo arabo, Turchia e Iran. Ne consegue un criterio di lettura essenziale: le categorie impiegate per interpretare la regione non sono innocenti. Possono chiarire i processi storici, ma possono anche riprodurre stereotipi, se trasformano la pluralità delle società mediorientali in un'unica essenza immobile e contrapposta all'Occidente. Secondo, dal 1798 alle riforme ottomane, l'impatto diseguale della modernità europea. Campanini assume l'invasione napoleonica dell'Egitto del 1798 come soglia simbolica della storia contemporanea mediorientale. La spedizione non è decisiva per i suoi risultati politici immediati, ma rende visibile la distanza di potenza che separava l'Europa industriale dalle principali società della regione. La modernità non appare quindi come un processo autonomo e lineare, bensì come una pressione esterna, superiorità militare, capitalismo. Tecniche amministrative e nuove idee politiche entrano in contatto con istituzioni e tradizioni già consolidate. Le riforme ottomane dell'Ottocento sono centrali, proprio perché mostrano un tentativo di risposta interna. La razionalizzazione amministrativa, la revisione legislativa, la riorganizzazione dell'esercito e il linguaggio della cittadinanza miravano a rendere più efficace lo Stato e a contrastarne la vulnerabilità. Tuttavia, modernizzare richiedeva risorse, prestiti e competenze creando spesso nuove dipendenze dalle potenze europee. Il libro evita così due semplificazioni, opposte l'idea di un Medio Oriente passivo e immobile, e quella di riforme sufficienti a neutralizzare rapporti di forza internazionali fortemente asimmetrici. La questione di fondo è il difficile adattamento di categorie quali nazione, libertà, secolarismo e rappresentanza a contesti nei quali l'appartenenza religiosa. La comunità dei credenti e l'eredità imperiale avevano avuto un peso storico diverso. Questa tensione tra riforma, autonomia e subordinazione struttura molte vicende successive. Terzo, colonialismo e decolonizzazione, le origini istituzionali dello Stato post-coloniale. Il colonialismo è presentato non come semplice parentesi di dominio straniero, ma come un fattore che ha inciso durevolmente sulla formazione degli stati, delle elite e delle economie mediorientali. L'espansione europea si realizza attraverso occupazioni dirette, protettorati, controllo finanziario e influenza diplomatica. A essa si collegano confini, apparati amministrativi e gerarchie sociali che spesso non corrispondono alle forme precedenti di organizzazione politica. La perdita di autonomia non dipende soltanto dalla forza militare europea, l'indebitamento. La fragilità fiscale e l'insufficienza dei programmi riformatori contribuiscono a rendere vari paesi esposti all'ingerenza esterna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'indebolimento di Francia e Gran Bretagna accelera la decolonizzazione. Ma l'indipendenza non risolve automaticamente i problemi ereditati. Gli stati nuovi o ricostituiti devono consolidare autorità territoriale, promuovere sviluppo, amministrare pluralità sociali e sottrarsi alle pressioni della guerra fredda. In questo passaggio acquistano rilievo le elite militari, frequentemente percepite come le forze più organizzate e capaci di imporre trasformazioni rapide. Campanini collega l'ascesa di dirigenti militari in paesi come Egitto, Algeria, Libia e Siria alla debolezza delle istituzioni rappresentative e delle classi medie, non a una presunta predisposizione culturale all'autoritarismo. Il risultato è un modello statuale, spesso centralizzato, nazionalista e interventista, che può mobilitare risorse e consenso, ma tende anche a limitare pluralismo e controllo democratico. Islam. Ideologie e rappresentanza oltre l'equazione tra religione e jihadismo. Un tratto distintivo dell'analisi di Campanini è l'attenzione al ruolo dell'Islam nella storia politica, senza trattarlo come causa unica di ogni conflitto o come sinonimo di radicalismo. L'Islam costituisce una fonte fondamentale di identità, linguaggio pubblico e legittimazione per gran parte delle società studiate, ma le sue traduzioni politiche sono molteplici riformismo, movimenti islamisti, correnti radicali, elaborazioni compatibili con istituzioni rappresentative e posizioni conservatrici. Il libro considera anche altre grandi risposte alla crisi coloniale e postcoloniale, comprese le varianti del nazionalismo arabo e del socialismo arabo-islamico. Questo quadro comparativo aiuta a comprendere perché l'islamismo abbia guadagnato spazio quando i progetti nazionalisti e statalisti hanno mostrato limiti nella partecipazione politica, nella giustizia sociale o nella capacità di risolvere conflitti. Il problema analitico non è dunque stabilire se l'Islam sia, in astratto, favorevole o contrario alla democrazia. È capire come siano interpretati la sovranità, la legge religiosa, i diritti, il pluralismo e il rapporto tra autorità politica e comunità. Campanini insiste sulla necessità di non identificare il ritorno dell'Islam nella sfera pubblica con le sole forme qaidiste o jihadiste. Una simile riduzione oscura differenze decisive e può favorire letture islamofobe. oltre a impedire di valutare le possibilità e i limiti di una riformulazione contemporanea della tradizione giuridica e politica islamica. Infine, dalla questione palestinese alle primavere arabe, una storia aperta delle crisi regionali. Nella parte più vicina al presente, il volume connette le crisi regionali a processi storici di lunga durata, invece di considerarle episodi isolati. Il conflitto arabo-israeliano e la questione palestinese occupano una posizione strutturale, poiché hanno influenzato nazionalismi, politiche interne, alleanze internazionali e percezioni della presenza occidentale nella regione. A questo nodo si affiancano la rivoluzione iraniana, le guerre e le crisi irachene, la crescente competizione tra potenze regionali e il peso strategico delle risorse energetiche. Le primavere arabe vengono così collocate entro una storia di stati postcoloniali, spesso incapaci di combinare sviluppo, inclusione politica e legittimità duratura. Le proteste hanno mostrato che le società della regione non erano immobili né semplicemente governate dall'alto, esprimevano domande di dignità, partecipazione, giustizia e cambiamento. Tuttavia, gli esiti differenti delle rivolte confermano che non esiste una traiettoria regionale unica. Repressione, guerre civili, interventi esterni e frammentazione delle opposizioni hanno favorito in alcuni contesti nuove forme di autoritarismo o violenza armata, compresa l'emersione dell'ISIS. Il libro, aggiornato all'incirca al 2019, non può coprire gli sviluppi successivi. La sua utilità risiede però nel fornire le coordinate per leggerli. La cronologia finale e i suggerimenti bibliografici rafforzano la funzione di orientamento, invitando a distinguere tra cause remote, dinamiche nazionali e congiunture geopolitiche. In conclusione, Storia del Medio Oriente contemporaneo è particolarmente indicato a studenti universitari, insegnanti, lettori di saggistica storica e persone che desiderano acquisire una base ordinata prima di seguire il dibattito su guerre, migrazioni, terrorismo, energia e rapporti tra Islam e politica. Non sostituisce monografie specialistiche sui singoli paesi, né pretende di esaurire una regione tanto vasta in 320 pagine. Il suo vantaggio pratico e intellettuale consiste proprio nell'offrire una griglia storica. Permette di collegare eventi molto noti, ma spesso isolati. Dalla fine dell'impero ottomano alla rivoluzione iraniana, dal conflitto palestinese alle rivolte arabe, ai processi di riforma, colonizzazione, costruzione statuale e competizione internazionale che li precedono. Rispetto a testi esclusivamente geopolitici o centrati sulle crisi più recenti, il libro si distingue per la profondità cronologica e per l'attenzione alle categorie interpretative. Campanini non presenta il Medio Oriente come un'eccezione incomprensibile, né riduce le sue vicende alla religione o al petrolio. Integra il peso dell'Islam con le ideologie nazionaliste, le strutture sociali, le elite militari e le eredità coloniali. La scrittura sintetica e lineare ne fa un'efficace introduzione, mentre la competenza dell'autore sul pensiero islamico consente di affrontare la questione religiosa con maggiore precisione di molte panoramiche generaliste per il lettore. Il risultato più utile è un lessico più rigoroso e una maggiore capacità di distinguere la complessità storica dalle rappresentazioni semplificate dell'attualità. Se vuoi supportare Massimo Campanini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!